Diciamo che sono un po' impressionata parlare di dopo queste due grandi esperienze da professore. La prima cosa, l'abito tradisce, perché l'abito domenicano è bianco, lo faccio come appunto, bellissimo, però la scelta delle prime scuole arrivate a Torino era o passare la vita a lavare l'abito o un abito che ci facesse vivere. Anche perché a quell'epoca andavano in pullman, lavoravano per gruppo verso. E quindi non sono francescana, ma sono domenicana. Mi aggancio anche a non aver trovato curricula, io ma di altre sore, proprio perché questa è la nostra storia. Nell'incontro fra me e voi in questo momento non è importante da dove io vengo, che cosa ho fatto, l'importante è presente. E questo è un aspetto del carisma delle domenicane in Bretagna. Vi faccio poi una storia breve di come siamo nate e del perché appunto la discrezione sul nostro passato personale e comunitario è un valore, è uno dei pilastri del nostro carisma. Tacere in Francia nel 1800, siamo a Cadillac, nel vicino a Bordeaux, bellissimo castello trasformato in carcere, 400 donne lì rinchiuse che per ovviare a questa vita di stenti, di silenzio perpetuo, lavori forzati e tutto quanto, si suicidava nel pozzo del castello nel momento in cui andavano a prendere l'acqua per il castello. In quel carcere operava un cappellano e delle suore e da quell'epoca, forse un po' anche adesso, si sono dette: perché non facciamo un ritiro spirituale, così che sistemiamo anima, corpo e tutto quanto? Perché a quell'epoca la pastorale carceraria, che oggi diremmo così, era facciamole, come dire, poverine devono convertirsi e dopo che si sono convertite forse Dio farà misericordia, no? Quindi questo era l'approccio. Il cappellano e le suore chiedono ai frati domenicani di Bordeaux di mandare un frate, e l'unico frate disponibile era, il 14 agosto 1864, Marie-Jean-Joseph Lataste, prete da un anno, nativo di Cadillac, era nato lì, e però da bravo domenicano dice ok, va bene, ci sta, obbedisce, si prepara, abbiamo tutti i manoscritti nei nostri archivi, ma lascia scritto, appunto, scrive: sono entrato in quel carcere con la consapevolezza che tutto sarebbe stato inutile, perché anche impregnato dai pregiudizi del tempo. E mi piace, avevo preparato come titolo di questa incontro così, seguendo un po' anche quello che Elena aveva detto prima: non posso incontrare la fragilità dell'altro senza aver prima fatto i conti con la mia fragilità, perché l'altro rimanda sempre a me stesso, e se non ho risolto i cassetti che si aprono faccio male a me, faccio male agli altri. Padre Lataste appunto entra lì con la consapevolezza dei suoi condizionamenti. Anche oggi diciamo: fai il cretino, finirà in carcere, e fai deficiente, no? Queste frasi che costruiscono o decostruiscono. Ma lui si fida del Signore, la prete da un anno, entra lì. Questo ritiro non doveva ostacolare il lavoro forzato dalle detenute. Quindi la prima omelia o il primo incontro alle 4:30 del mattino, il secondo alle 9 di sera. C'era stata la scelta, tutte erano state, le avevano detto, siete libere di andare o non andare, c'erano tutte. La cappella era una stanza ricavata in un carcere. E due cose sono importanti, cioè la prima cosa che padre Lataste fa a queste 400 donne che per regolamento non dovevano guardare in faccia l'interlocutore, e padre Lataste era giovane, bell'uomo, ancora meglio, lui arriva qui a arriva in questo carcere e la prima impressione è una sensazione di disgusto, perché dice: le ho viste nei loro abiti grossolani, brutti, e a teste abbassate. Ma la cosa che fa, ed è lì la genialità di Padre Lacast, preparato dal Signore, perché a lui durante la sua vita ha incontrato le sue fragilità, e per le sue fragilità a volte ha pagato, cioè messo fuori dal seminario perché è bravo ma col cuore leggero, voleva fidanzarsi, fare una famiglia, il padre lo manda, gli dice, ha dato il mio lavoro, che vada a 1000 chilometri dalla fidanzata. La fidanzata muore in 3 giorni, entra dai domenicani, si fa male, c'è tutta una cosa così. Quindi è preparato all'incontro. E la prima parola che dice è: carissime sorelle, queste, contravvenendo al regolamento, alzano la testa. E lì la frase: l'ho vista rialzare la testa come dei fiori dopo il temporale. E Padre Lacast nota lo stupore di queste donne e dice: voi vi stupite, perché tra l'altro a quei tempi, a quel tipo di persone, ci si rivolgeva con figliuole, no? Quindi dall'alto al basso, figliuola, sai, sulla... No, lui dice: vi chiamo sorelle perché davanti a Dio, fra me, con tutti gli onori che c'è intorno al prete, penso che oggi sia proprio la stessa cosa, e voi, donne che nessuno vorrà più vedervi neanche come dame di compagnia, non c'è differenza. Dio ama tutte e le guarda così, ama tutte, ama voi come ama me, ha salvato me come ha salvato voi. E questo è già la prima bomba che scoppia. Fa un'altra cosa, altre due cose molto intelligenti in quell'incontro, è dire: carissime, se siete qui, qualcosa avete combinato. Quindi le prende come adulte. No, qui qualcosa avete combinato, ma da qui si riparte. E per Dio non è importante perché voi siate qui. Probabilmente, dice, Dio vi ha condotte qui, che è una frase aberrante, non è Dio che ci mette in carcere, che ci mette sotto la... Ma Dio non poteva perdervi, quindi nelle vostre scelte non... sbagliate, lui c'è stato ed è qua. Qui avete la possibilità, se volete, di riprendere, di ripescare la vostra vita, perché non si diventa delinquenti in un giorno solo, cioè di colpo, né santi in un colpo solo. No? C'è tutta una preparazione o delle convergenze. E un'altra cosa, no, siete qui, gli uomini vi hanno condannato, ma il tempo, lo traduco in linguaggio moderno, se volete, che funziona ancora oggi nella storia sul carcere, ma il tempo, cioè come voi ci state in questo tempo, dipende da voi. Quindi ridà loro una responsabilità, erano donne che dovevano seguire l'orario, peggio che noviziato, l'orario, silenzio perpetuo, non sapevano parlare francese, ma il dialetto del posto, dunque le suore che gestivano i laboratori parlavano solo dialetto, cioè solo dialetto, e dunque se siete qui, cioè la responsabilità è vostra. E poi, appunto, continua un percorso regolare, c'è cioè un ritiro in cui il mattino e la messa, tutte queste cose qua, ma che cosa fa Padre Lacast? Partendo dal Vangelo, dalla sua storia, dice: ecco, Dio vi aspettava qui. Dio vi aspettava questo svincolo della vostra vita per dirvi che vi ama, per dirvi che non è un Dio che giudica, non è un Dio che chiede conto del passato, non è un Dio che fa misericordia solo e soltanto se voi non vi convertite, ma è un Dio che vi aspetta nell'oggi, oggi, non 5 minuti fa, oggi. Poi fa delle cose classiche, fa una volta poi parla dell'inferno, c'è cioè una cosa un po' così, e le sente piangere, sento piangere, cioè lui ha parlato da domenicano, insomma, no? Le sente piangere, nella predica dopo dice: io vi chiedo scusa, non parlerò più in questo modo, e quindi E poi abbiamo dei sui testi classici, ma a margine l'inchiostro è cambiato. Quindi, studiando la faccenda, si è capito che è stato lui stesso convertito dalle detenute, perché a margine delle sue omelie preparate da Bravo Domenicano ci sono delle correzioni. Quindi l'incontro suo con queste fragilità gli fa cambiare anche teologia, comunque pensiero su Dio, pensiero sull'approcciarsi agli altri, all'altro, a questa donna. Le sente parlare del sacramento della confessione e tutti gli dicono: padre, io qui mi sono ritrovata, cioè ho perdonato chi mi ha messo qui, e guardate che se andava in carcere, se eravate poveri, come adesso, per aver rubato per mangiare, quel tempo che se non aveva portito, erano tutte donne che venivano dalla campagna alla città, quindi sfruttate. E padre Latas, quando esce da lì, che scrive un opuscolo che si chiama Le Riabilitate, per denunciare alla Chiesa e allo Stato, siamo in Francia, la libertà, per denunciare cosa ha visto nelle carceri, fa una cosa bellissima. Dice: queste donne abusate da voi, cioè in qualsiasi modo, cioè gli uomini di fuori le hanno abusate, anche solo sottopagate, adesso sono là, quindi possiamo dire che sono donne che non vogliamo neanche incontrare, ma qualcuno di noi, qualcuno di voi, tu Francia, li hanno sfruttati. E questa è anche una cosa tipica dei domenicani, cioè la predicazione che deve avere anche un risvolto sociale, cioè una denuncia. Comunque, le confessa e parla loro appunto di Sant'Agostino, Maria Maddalena, tutte queste figure, dice, vedete, Dio ha fatto così con loro, fa così anche con voi e con noi. E dice, Maria Maddalena, ok. Allora dice, voi pensate che per convertirci a Dio dobbiamo far penitenza, cioè rinunciare a ciò che siamo, alla nostra affettività, sessualità, bellezza? Dice, no, Dio non chiederà mai, non ha mai chiesto questo. Maria Maddalena che cosa ha fatto quando ha incontrato l'unico uomo di cui non è stata abusata? Ha convertito queste cose belle, che perché dice tutto ciò che di buono c'è in noi è Dio che ce lo ha dato per amarci, amare e amare lui. Le ha messe al servizio del bene. E questo capite che fa un po' una rivoluzione, lo faceva e lo fa ancora adesso. Comunque, faccio chiudo brevemente. L'ultima notte il carcere era stato scelto per l'adorazione notturna, veniva messa in Francia, istituita in Francia l'adorazione eucaristica notturna. Il carcere di Cadillac era stato scelto come posto per questa ultima adorazione. Padre Latas spiega, dice alle donne, sentite, si fa così nei conventi, non ci si dà il turno ogni ora ciascuna e poi una va, l'altra viene. Lui entra in questa cappella, una stanza fatta a cappella, cosa ne trova? Trova 200 donne in adorazione, a mezzanotte altre 200 si danno il cambio. Dobbiamo tenere presente che a quell'epoca donne così non potevano neanche avvicinarsi alla comunione, e lui fa una cosa bellissima, dice dovete andare lì dove c'è Dio, cioè lì a darvi come siete e spero di non scandalizzare, ma l'ha scritto lui, vedetevela con lui, dice è lì che nascono gli amplessi più belli, lì in questa adorazione col Santissimo. E in questa notte di adorazione ha l'idea, è un'idea, di fondarci, se ci fosse una comunità come donne, allora al suo interno ha donne come queste, che vengono da un passato, e donne in un passato più sereno, che vivano insieme, sotto lo stesso tetto, con lo stesso abito, insieme testimoni della misericordia di Dio, con nessuna differenza. Lui dice che nessuno possa distinguere né dentro la comunità né fuori la comunità chi è colei che è caduta e quella che non è caduta, perché dice la stessa mano che ha impedito a una di cadere ha rialzato l'altra che è caduta. Ma ciascuna è stata, ha fatto l'esperienza della misericordia. E quindi è così che siamo nate, lui ci ha voluto domenicane, i frati gli hanno fatto un po' di cattiveria, però è morto, sì, gli hanno detto va bene, ti diamo 2 anni di tempo per fare questa cosa, e poi tu muori tutto e vai, ti mandiamo il più lontano possibile a continuare a fare il frate predicatore. Lui non ha mai voluto essere fondatore, non ha mai lasciato l'ordine, e passava a Betania nel periodo in cui c'è stata poi l'incontro con una suora, che era già suora, ed era una suora di scuole per ragazze per bene, la incontra al carcere perché erano degli amici comuni, e questa gli dice, ma io, sì, dice, io voglio occuparmi dei poveri, voglio fare una vita contemplativa. Gli dice, suora, non si tratta di occuparsi di, si tratta di essere sorella fra sorella, la sorella è pronta ad essere scambiata per chi non è. Siamo in Francia, l'onore francese, per cui... E poi la tasta, bravo Domenicano, non fa storie. Dice, senta, 3 giorni di ritiro. L'immagine del Cristo crocifisso con ai piedi Maria Santissima e la Maddalena. Vada e si arrangi col Signore. Dopo 3 giorni... perché i Domenicani sono 12 giorni. Dopo 3 giorni Madre Enrica Domenica ci sta, dice ok, va bene, e da lì è nata, siamo nate, cioè qual era quello della lungimirante, c'è stata l'espansione, padre la Tasta è morto, aveva solo 40 anni, ed è così che ancora ci siamo. Piccolo numero, io sono nel Basso Canavese, proprio con questo stile, no? Comunità dove la vita fraterna è importante, l'adorazione del Santissimo quotidiana anche, perché è lì che ci rifacciamo nuove e portiamo anche l'anelito del mondo, l'anelito di quelli che incontriamo. E a Torino, cioè come conseguenza di questa storia, ogni comunità manda, no? È la comunità che manda, una persona di noi è per la visita in carcere. A Torino faccio altro, nel senso che una volta alla settimana vado anche in una casa di donne vittime di tratta e prostituzione del gruppo Abele, ma perché lì anche abbiamo una storia comune. Ma rispetto al carcere, appunto, ogni settimana vado al carcere di Torino, come dicevo le ballette, questo è un periodo nefasto per il carcere, i suicidi a catena, sapete bene se leggete i giornali, sapete com'è, ci vado non tanto per convertire, per fare educazione, cioè per essere la suora che magari non i consigli, no, vado a incontrare delle persone, anche lì, perché comunque il carcere snatura, e c'era qualcuno che diceva forse Calamandre, mostratemi le situazioni del mostratemi il carcere della vostra città e vi dico qual è il grado di civiltà delle persone del carcere. Ecco. Il carcere non porta a morte, il carcere e lì si muore, cioè lì si mette la parola fine. E cosa vado a fare? Vado a incontrare le donne, soprattutto le donne. Ho fatto un'esperienza bellissima, non voluta, cioè mi è stata proposta da chi viveva dentro il carcere, fino al Covid abbiamo fatto un gruppo di parola e parole nella sezione sex offender, per ragazzi uomini vittime di reati sessuali, tutto quanto, bellissima. E lì posso dire come padre la Tasta, ho visto meraviglie. Perché chi ho davanti a me è una donna, è una persona, che in un contesto di carcere non può essere quello che è, perché se manifesti la tua tensione, se piangi dopo i colloqui, se ti arrabbi e dici una parola di più alle guardie che fanno una vita d'inferno anche loro, tu hai diritto a una punizione in più, sono 6 mesi di galera in più. Quindi lo spazio del colloquio con me, tra me e loro, si basa appunto sulla discrezione. Io non, a me non importa perché sono lì, a me importa che ho davanti Maria, Francesca, l'altra che dice guarda lì mio figlio fa così, l'altra. E sono quindi donne in uno spazio di libertà, con me possono piangere, bestemmiare, non mi importa niente. Ecco lo spazio in cui a qualcuno dice ma tu parli di Dio. Dico no, perché? Ma sei una suora. Allora? Nel senso che qui cito un prete francese che lavora in strada, dice, scusatemi il termine, sono sempre francesi, non sono io. Spuntare in faccia il mio Dio a qualcuno che ha altri problemi è una violenza enorme. Se io vado a dire guarda, confessa, ti parla, ma quella mi dice io domani ho un processo, non ho un avvocato e quello che mi hanno proposto mi chiede 6.000 euro, dice fossi fuori saprei come guadagnarmeli, ma qui come faccio? Perché, altro, se siete poveri è meglio non finire in carcere. Una persona mi ha detto, ho perso tutto, 80.000 euro, non ho più niente. Ma perché il carcere, cioè se vogliamo punire qualcuno, non è il carcere che punisce, non è alcun carcere che io che le donne imparano il perché sono lì. Una mi diceva, una bellissima che mi spiegava un po' di cose, mi dice, senti, io esco a ottobre, ma ti dico che non sono sicura, non ti posso garantire che non andrò più al pari. Come non proprio giornale. Perché, dice, in questo tempo in carcere, io non ho imparato il perché quando sono fuori rubo. Perché le condizioni non ci sono, perché nessuno investe in educatori, educatrici, bene di alternative, tu sei segnato a vita. Una mi diceva ieri, sai la tipa è uscita, no? Fine pena, ma il magistrato gli ha dato 5 anni di libertà vigilata. Io non sto contestando la cioè le leggi sul carcere che sarebbero comunque da cambiare, ma dice, questa ha finito, ha fatto 8 anni, ma lei per 5 anni sarà comunque sotto controllo del magistrato, non potrà uscire la sera, quindi non, cioè, ma neanche durante il giorno, non potrà lavorare. E questo vuol dire che
condanni
una persona a essere quello che non è più. Ti hanno condannato, che insomma mi dice, 20 anni fa mi hanno condannato, ok. Ma io dopo 20 anni ho chiesto per poter uscire 2 volte al mese, il permesso che la legge prevede, non me l'hanno dato. E se me lo danno, tutto parte da quel reato lì, non dal percorso, poi dal percorso che io ho fatto in carcere, dove ho imparato a fare la brava. Perché se vuoi avere delle agevolazioni, no. Ma dice, ma io non sono più quella lì. Per cui appunto è questo giudizio espresso, emesso lì, ed è così. E io non so, cioè, se il nostro carisma ha ancora valore, ma è proprio quello di dire guarda, per me è importante che tu sei quello che sei adesso con me, cioè nel nostro incontro così. Poi quello che è stato, se vuoi me lo racconti, se vuoi non me lo dici, se vuoi parliamo d'altro. Le donne in carcere comunque tengono in piedi anche la famiglia, perché le donne, quelle 4 o 5 che possono lavorare, mandano fuori i soldi, sono 120 euro al mese, la metà sono bloccati perché si dice sono le nostre spese, non è vero, perché ogni detenuto alla fine pena paga un giornaliero del suo letto e della sua cella, paga i suoi anni di mantenimento carcere. Se siete sposati, automaticamente c'è la cessione del quinto sullo stipendio del coniuge o non coniuge. Ma poi una donna mi diceva, io non posso andare al colloquio così, cioè devo, ho davanti mio marito che non capisce più niente, perché non sono a casa, i miei figli che vanno male a scuola, e io devo andare col sorriso e sostenere tutte queste persone. Poi torno in cella, non posso piangere davanti alla mia concellina, perché anche lei è incasinata, mi chiudo in bagno e piango lì. E quindi, poi se qualcuno ha i bambini, che li portano in carcere, se vuoi, stanno lì. Sono bambini che vivono, adesso non molti, però qualche bambino che fa l'esperienza del carcere con la madre, è in carcere, c'è rumore, bestemmie, cioè, quindi non così. Però appunto è questo spazio di colloquio, è stato andata ieri, dove una può essere se stessa e dove con la mia presenza, se volete, Dio passa attraverso e dice all'altro: guarda che tu sei, io non ti giudico. Quando i ragazzi della sezione protetta sex offender mi hanno chiesto di poter fare questo gruppo di parola, cioè dove la loro vita poteva incontrare la parola di Dio, non me l'hanno detto subito, ma anche lì la profezia, io dico: guarda, non so, non ci penso, torno a casa dalla mia consorella, dico: Benedetta, mi hanno fatto questa proposta. Lei dice: devi dire di sì. Dico: no, sono maschi, cioè non mi portava al reato. Dico: sono maschi e sono complicati. Poi dice: noi non possiamo dirti no. E tempo dopo questi mi dissero: sai, noi ce l'avamo detti, per la società siamo dei mostri, siamo persi, va bene. Chissà se per Dio c'è ancora uno spazio di margine di accoglienza. Allora, se la suora dice di sì, vuol dire che per Dio siamo ancora importanti. Se la suora dice di no, possiamo suicidarci. Ma me l'hanno detto dopo, perché altrimenti, vabbè, però anche lì a me non importava sapere se quello di 70, perché 20 anni che età era, un ragazzo di 20 anni o uno di 71. No? Ma a me non, c'era il letterato e l'ex medico oppure l'ex avvocato, perché la violenza è trasversale, non è solo per le classi povere. Ma lì è stato davvero un aver visto meraviglie, perché, come dire, c'è questo autoaiutarsi, nel senso che quando io ascolto alcune cose e vedere come le persone tengono, anche chi si è suicidato l'ho conosciuta molto bene, però è come dire, è constatare la mano di Dio anche in quel posto lì. E per noi l'adorazione eucaristica è importante tutti i giorni, perché è lì che queste cose si rifanno, questi volti, queste storie, ed è lì che c'è la forza. Certamente non faccio l'assistente sociale, certamente è lo spazio della relazione, ma in questa relazione dove io incontro le mie fragilità con le fragilità dell'altra e insieme ciascuno poi per la sua storia, cioè è lì che poi Dio fa meraviglie. E una volta una donna mi ha raccontato il suo tipo di reato e alla fine mi dice: e tu cosa avresti fatto nelle mie condizioni? E ho detto la stessa cosa. Se magari non l'ho già fatta, perché domenica in Italia possono arrivare a delle esperienze così, ma non è importante cosa io ho fatto prima di avere un errore in testa, secondo il nostro carisma. Ma è questo, è che questo incontro, cioè non possiamo, cioè, questo incontro fra la mia fragilità e la fragilità dell'altro crea vita, crea, perché altrimenti, io parlo per me, sarebbe un insegnare dall'alto al basso a qualcuno. E io non posso, perché sto malapena in piedi con le mie gambe. Con che diritto posso andare a dire all'altra: fai la brava, comportati così? Questo è un po'. Grazie dell'ascolto.
Ringraziamo.